Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Senza Italia Podcast, altro Victory Monday, questa volta ci siamo tolti l'ansietta della prima di playoff, eh? Almeno questa è andata. Benvenuto Enrico.
Ciao Fede, buonasera a tutti.
Allora, vittoria prevista, prevedibile, ma non scontata ovviamente, perché i Saints, se non ci fanno sudare, non sono loro, ovviamente. Alla fine è arrivata sui Chicago Bears per 21-9. Abbiamo sprecato un'occasione d'oro di finita una partita 28-3, ma vabbè, questo credo mai lo ne parleremo dopo. E intanto, primo turno di playoff superato con una prestazione che adesso ci descriverà Enrico in breve le sue impressioni.
Dai, meno difficile del previsto comunque di quello a cui siamo abituati, perché diciamo la verità, gli ultimi 3 anni ci hanno fatto vedere cose turche fino all'ultimo secondo. Ieri a un certo punto in poi è stato accademia, e poi l'ultimo touchdown loro, cioè era la partita finita 28 a 3, poteva finire come hai detto tu, finita 21 a 9. L'ultimo drive di 99 yard dei Bears è arrivato in garbage time, quindi il dominio totale dei Saints poi diciamo che è stato un po' sporcato, però sono i playoff, l'importante è vincere e basta.
Assolutamente, importante portarla a casa. Allora, ovviamente volevo sia ringraziare chi ci sta seguendo in diretta che chi si ascolta poi la versione podcast fornita gentilmente, ovviamente, dalla piattaforma Decathlon Edge, meravigliosamente piena di podcast su qualsiasi argomento possibile immaginabile. Dicevamo prima, sofferenza iniziale, perché effettivamente la prima half, tutto sommato, è finita 7-3. Cioè, quello è il gioco che abbiamo visto in campo. Era ovviamente non rispecchiato minimamente dal risultato, però alle playoff partita secca, finisce in primo tempo così. Non dico che inizi a farti due domande, insomma, l'ansietta, un po' di ansietta c'era. Poi ci ha pensato la offense che si è un po' ripigliata e ha fatto un paio di drive belli lunghi, ha consumato il cronometro, ha tenuto la palla e soprattutto ha segnato. E la difesa che ieri è stata praticamente perfetta, non ha concesso nulla a Trubisky e compagni vari. David Montgomery direi che l'abbiamo fermato qualsiasi tentativo subito, non gli abbiamo proprio dato un minimo spazio di entrare in partita. Trubisky è quello che è. Non ha avuto grosse occasioni se non quel trick play, ovviamente noi sempre quei trick play che ci gare. Per una volta, incredibilmente, è andato di culo perché è stato droppato quel super passaggio di Trubisky per Javon Wims, che poteva redimersi, ma non ce l'ha fatta. Ha fatto una bella cazzata nella nostra end zone. E
Diciamo che era
vabbè.
difficile, il passaggio era lungo, era forte.
Sì, però ti pagano per usare le mani, usale. Forse
È
sarà
stato
ben caso.
in effetti l'unico pericolo vero dell'attacco dei Bears, che assolutamente anche per merito, soprattutto per merito della difesa, non è entrato mai in ritmo, comunque non ha trovato mai spazio, eccetto per quell'azione lì che poteva essere un touchdown, si andava pari, mi sembra.
Sì, sarebbe stato 7-7.
Sì, e comunque mancava, cioè era nel primo tempo dove abbiamo incontrato effettivamente un po' di difficoltà, soprattutto grazie alla loro difesa, più che altro perché il loro punto di forza era la difesa. E tra l'altro mancava Roquan Smith, il linebacker titolare, e in difesa per loro, però non si è sentita molto questa mancanza. Sulle corse hanno, tranne diciamo verso la fine della partita, quando poi hanno mollato un po', sulle corse hanno difeso benissimo anche loro, anche sui passaggi, nonostante gli entri comunque che ci hanno agevolato, perché tantissimi giocatori recuperati per fortuna, guarda caso, proprio nei playoff, ma cose che non vedevamo da anni. In attacco soprattutto, e nonostante Thomas Dion Terry ha fatto una partita stupenda, poi avevano una zone coverage in difesa, quindi insomma, cioè, la difesa zona non è che la fanno tutti in NFL, anzi pochissimi, e comunque loro si sono portati bene, e poi insomma, quando hanno mollato, poi potevamo chiudere anche insomma, con più punti, una trentina di punti, però come detto va bene così, insomma, per la wild card.
Yes. Allora partirei proprio dalla offense, visto che stavamo parlando di appunto Breeze, Michael Thomas e soprattutto di Deonte Harris, che è saltato fuori un po' dal nulla, ma in realtà questo suo exploit noi lo stavamo aspettando, perché è sicuramente uno dei migliori returner della Lega, questo l'ha dimostrato con varie convocazioni a Pro Bowl, All Pro e cose varie. Noi speravamo, chiedevamo da tanto, insomma, di vederlo effettivamente anche coinvolto di più in offense, non solo semplicemente nei vari azioni magari di corsa, di handoff per lui dietro la linea di scrimmage, ma come ricevitore vero e proprio. Ieri c'è stata questa occasione, è partito fin da subito alla grande, ha portato a casa in totale, eccolo qua che me lo sono perso, 7 ricezioni su 7 target, quindi 100%, 83 yard per lui. Non sono forse numeri super, cioè, oddio, per lui, visto che
per lui sì.
I precedenti, direi di sì, ma è stata forse la cosa più impressionante come sono arrivati questi numeri in realtà, perché non sono stati magari grandi lanci o grandi route, diciamo così, sono stati quello il suo pane quotidiano, cioè prendere la palla nello spazio e partire a velocità, a scatti,
fare quello che sa fare meglio
e ubriacare i difensori praticamente.
Esatto. Ma poi anche Peyton ha ricevuto molti più, cioè ha ricevuto più del dovuto di Deonte Harris, perché gli altri erano marcati e con la difesa zona bisognava prendere, diciamo, i buchi rimasti in pratica, poiché gli altri evidentemente erano abbastanza coperti, lui era sempre abbastanza libero, quindi è andata così. Poi Breeze in diversi schemi offensivi che ricordi, come diciamo, come ultima lettura, o perlomeno non era proprio il primo bersaglio di Deonte Harris. Qualche passaggio addirittura l'ha fatto alla cieca, perché aveva subito la pressione addosso. Infatti la linea, l'offensive line, diciamo che ha fatto il suo, ma non proprio alla grande, e per fortuna insomma abbiamo un certo Dubis nella tasca, che tira anche, cioè lancia anche a occhi chiusi, quindi l'ha pescato un paio di volte a occhi chiusi, però insomma tutto il reparto, poi i ricevitori comunque ha fatto bene. Forse la droppata quella di Jared Cook, che però solita quest'anno, che poteva costarci l'intercetto, che poi non c'è stato, che è stato rivisto, perché il difensore ha bloccato la palla con l'aiuto del terreno, quindi un po' di fortuna anche lì, però insomma l'attacco non proprio ai livelli massimi visti o potenzialmente massimi, però sufficiente, insomma pienamente sufficiente l'attacco.
Ecco, dal punto di vista tecnico citavi giustamente la copertura zona che giocavano principalmente i Chicago Bears, e devo dire che quando ti chiami Michael Thomas ci sta che li vai a trovare i cosiddetti soft spot della difesa zona, e infatti anche il touchdown è arrivato così, quello il primo appunto proprio per Michael Thomas.
Ma un cioccolatino per Michael Thomas come bei tempi, anche nel secondo tempo. Sì.
Ma se ti chiami appunto Deonte Harris non è proprio così scontato che tu vada a trovare queste posizioni, per cui poi riesci a avere quello scatto che lasci i due difensori per terra e guadagni 5-8 yard in più rispetto al punto in cui hai ricevuto il pallone, quindi anche questo è un merito che si deve portare a casa Deonte Harris. Loro erano sì senza Roquan Smith, e hanno convocato un grande ex, grande ritorno di Manti Te'o, che all'inizio si era anche un po' fomentato, ma non si è capito bene
Io ho fatto una battuta con un amico, insomma, sulla nostra chat WhatsApp, ma l'hanno, cioè, l'hanno firmato ieri e effettivamente l'hanno portato dentro dalla practice squad del, sì, il giorno della partita, quindi ovviamente appena arrivato Montaiteo, insomma, un linebacker sempre pronto nelle emergenze, quando ci sono infortuni, è uno che si adatta velocemente, poi contro le corse è bravo, un po' meno nel resto.
Sì, infatti soluzione un po' d'emergenza ovviamente, noi nei passing down di solito quando appunto giocava i Saints lo si toglieva perché non era proprio il suo forte, ieri ha cercato di fare un po' di tutto, ovviamente qualcosa gli è venuto meglio del resto. Comunque Alvin Kamara i suoi 23 rush attempts se li ha portati a casa, 99 yard in totale e un touchdown segnato, 2 solamente le ricezioni per 17 yard, ma vabbè è stato solido, diciamo, il suo gioco di corsa non spettacolare, ma
senza allenarsi una settimana intera,
ovviamente senza allenarsi, e contro comunque un front seven che ok non c'era Roquan Smith, però dei signori con dei nomi importanti ce li ha, e li abbiamo visti anche ieri. Tra l'altro, altra cosa che volevo sottolineare, parlavi anche appunto di offensive line, effettivamente non hanno giocato male perché comunque l'offense poi si è mossa soprattutto nel secondo tempo. I Bears hanno cercato di fare un po' quello che hanno fatto i Vikings l'anno scorso alla prima di playoff, cioè cercare con quella che in gergo si chiama stunt, cioè portare il defensive end all'interno di appunto mettere sotto pressione Breeze dalla interior line, che sappiamo tutti lo sanno,
il loro game plan difensivo. Sì, il loro game plan difensivo poi ad un certo punto è stato perfetto perché comunque ci hanno costretto a lanciare e basta, visto che con le corse il primo tempo è zero praticamente, quindi come game plan era logico, cioè costringere Breeze, cioè avere, diciamo, una monodimensionalità in attacco, quindi solo lanciare, solo che questa volta i target c'erano, quindi non era come la solita partita dove dobbiamo puntare su qualcuno preso all'ultimo momento o su Callaway che comunque ha fatto una grande stagione. Quindi insomma, o su Taysom Hill che pure ieri ha giocato, però meno coinvolto delle altre volte, quindi loro hanno fatto quello che dovevano, mettere pressione e chiudere su Kamara o su Marley, e per gran parte della partita ci sono riusciti.
Ecco, hanno lavorato bene in difesa dei Bears sulle corse almeno inizialmente, però c'è anche da dire che secondo me Sean Payton si è fatto un po' come al solito, lo sapevo
sì,
che si è fatto prendere la mano perché ha visto che erano senza due cornerback titolari e nel primo tempo di corse non è che ne abbia proprio chiamate 8000, questo bisogna anche dirlo, un po' più di equilibrio soprattutto
poi sempre le solite corse centrali che non vai da nessuna parte.
Hai capito, vabbè, però almeno si è redento nella seconda half, diciamo così, è arrivato l'adjustment bene in offense, in difesa non c'è stato grosso bisogno di adjustment visto che quello che avevo detto settimana scorsa si è avverato, cioè avevamo bisogno di lasciarla di Marshon Lattimore che ci doveva portare via Allen Robinson, così è stato perché ha avuto un impatto davvero nullo praticamente sulla partita. Il resto dei Chicago Bears, insomma, Malcolm Jenkins si è portato via i tight end, bene anche lui
ovviamente. Scusa Fede, prima di andare alla difesa, menzione per Latavio perché che non ha fatto chissà che, però insomma una mezza magia sul touchdown tra un po' 50-50 tra lui e Drew Brees, sul touchdown appunto ricevuto lì era un gioco rotto perché non era per lui la palla, dopo 2-3 secondi circa insomma Brees ha trovato solo lui che ha fatto il blocco, è andato a terra, poi si è rialzato un nanosecondo, ha visto che la situazione era tragica, quindi ha preso la palla, lo scarico di 3-4 yard da Brees e poi è andato in end zone, che poi è stato quello, mi sembra il secondo touchdown, quindi quello del 14-3, quindi insomma bravo Latavio.
Sì, non solo un guizzo molto intelligente, come appunto hai sottolineato, ma anche dopo essersi preso una fracassata da Khalil Mack, cioè non proprio il primo che passa, diciamo.
Però pure Latavio è grosso, non è...
Ma Khalil Mack è molto più
grosso. Khalil Mack sì.
Ecco, chiuderai in offense. una buona idea l'aveva avuta Sean Payton, avete detto che ha usato poco Taysom Hill, l'ha usato poco e bene alla perfezione, gli ha costruito, gli ha cucito intorno quel deep pass per Deonte Harris e uno scarico sempre profondo per Adam Trautman, tutti e due open. Taysom, perché non lanci quella cazzo di palla?
Perché ci voleva il tempo per farla andare lontano. Sono arrivati, non so chi era, poi tra l'altro era un blitz, perché era Gibson, che era una safety, mi sembra, corner, comunque era un blitz. E, il primo ad arrivare è stato Gibson, Tashaun Gibson, che poi ha messo la mano insomma sul pallone, ha fatto il fumble e lì poteva costarci pure un intercetto, mi sembra, che poi non è stato convalidato, era fumble semplice, quindi vabbè, comunque insomma è stato un turnover in quell'occasione.
Stavo cercando di recuperarlo perché l'avevo trovato ieri sera, comunque ha avuto una cosa come 3 secondi, una cosa del genere per lanciare, quindi all'inizio anche a me sembrava che fosse arrivata troppa pressione, però quello soprattutto così deep va anche fatto un po' di anticipation quel lancio, quindi il tempo c'era.
Ma il target era Harris o era
allora, quello molto quello la post route era Harris ovviamente, perché è quello che c'ha la gamba.
Io quello ho visto, quello a sinistra.
Sì, quello intermedio era
da Trautman. Sinistra, da sinistra.
Sì, sì, sì.
E vabbè, vabbè, lì andava profondo e ci
era tutta la chiamata perfetta, presa la difesa appunto dei Bears in contropiede, perché effettivamente sì, hanno blizzato, però c'era lo spazio comunque per un big play. Fosse arrivato quello, probabilmente non dico che avremmo poi dilagato, ma ci poteva stare anche come mood da partita. Siamo rimasti lì, non dico che abbiamo arrancato, perché poi comunque siamo sempre stati avanti di 2 o 3 possessi, quindi è stata abbastanza liscia la storia, però...
Sì, ma le difficoltà del primo tempo sono nate da quelle situazioni lì in cui abbiamo perso la palla e quindi abbiamo dato un po' di speranza all'attacco dei Bears, che per fortuna è quello che è, e mancava anche...
Per fortuna non è entrato false.
Infatti l'ho visto in sideline pronto, però ho detto vabbè, non vorrei rischiarlo perché magari è ancora acciaccato, non so che fortuna abbia avuto lui, comunque che non mi ricordo, comunque insomma, a parte i Trubisky, insomma, avevano anche Mooney fuori che poteva dare una grande mano sul profondo, non so chi altro, poi comunque avevano un po' di problemi.
Sì, non era sicuramente il miglior momento della stagione, però vabbè, questo è. Non li abbiamo chiesti noi, sono arrivati loro.
Infortuni ce li hanno tutti, noi ne abbiamo di centinaia durante tutta la stagione.
Allora, velocemente sulla difesa, poi andiamo sui commenti, che sono belli caldi, li ho già spiocciati un paio. Vabbè, partirei da CJ Gardner-Johnson.
Vabbè. Solido criminale, gangster,
un pazzo che è riuscito a far espellere l'unico praticamente ricevitore che avevano in campo i Bears, oltre alle Robinson, che era appunto Anthony Miller. Provocazione, non sappiamo esattamente cosa è andato a dirgli, e vabbè, è arrivata un'espulsione per Anthony Miller.
Poi nel tweet post partita gli ha scritto qualcosa tipo 2,22, cioè le yard e le ricezioni che aveva fatto Miller, e sottotesto, povero ragazzo, non trova spazio.
Vabbè, in soldoni. Esatto, a noi piace ovviamente, perché ce l'avevamo in squadra, se fosse un avversario sarebbe terrificante da averlo, ma lui è così.
Partita... Anche lui a rientro dopo
la
positività.
Vero. Un bel festino di cui abbiamo parlato settimana scorsa. È tornato pure Marcus Williams, niente da sottolineare, credo. Vabbè, in realtà in difesa non c'è il granché, se non che l'assenza, secondo me, di Trey Hendrickson si è fatta sentire, perché è vero che non hanno fatto niente in offense, però ci sono state diverse occasioni in cui Trubisky il tempo per lanciare comunque l'ha avuto, alcune volte ha trovato qualche bel completo, altre volte non ha combinato niente, però il tempo c'è stato, insomma.
Sì, la linea bene sulle corse comunque, però appunto sulla pass rush, insomma. Il secondo tempo però ho visto un bel blitz su un terzo down che poteva essere decisivo, eravamo ancora, cioè i Bears erano ancora in partita e stavano attaccando, erano già nella nostra metà campo, con quel con questo blitz sul terzo down, mi sembra comunque abbiamo forzato un quarto down e li abbiamo tolti dal raggio da field goal, per cui insomma mi sembra stato il sack 1 o 2, mi sembra uno di Rankings,
quello di Rankings, e basta in realtà,
e basta. Beh, sì. Allora quella situazione lì
fondamentale, perché li ha tolti dal raggio da field goal, non mi ricordo se l'avevi detto.
Sì, l'ho detto. Okay. Quindi praticamente diciamo, pass rush da assolutamente recuperare, speriamo, Trey Hendrickson, che Brady se lo ricorda ancora. E quindi poi insomma adesso la difesa, poco da dire, bene tutti. Anche Janoris Jenkins mi è piaciuto, ha sfiorato un intercetto che poteva essere un ritorno stupendo in TD. Marco Jenkins lì su quella situazione di fumble, non fumble, che poi insomma di PJ Williams, che poi insomma è stato recuperato e portato in zona da Jenkins, come al solito negli arbitri. Ieri ho letto che il capo arbitro, siccome era una più molto che tu mi hai fatto notare, era molto diciamo severa, così, che tra le più diciamo penalizzanti, nel senso che tirano flag a tutta passata tutte le squadre arbitrali della Lega, questo qui insomma il capo arbitro era la prima assoluta nei playoff. Ho letto la didascalia sotto il nome, adesso non mi ricordo come si chiama, era insomma la prima partita assoluta nei playoff, ovviamente gli esordienti devo ricordare.
Sì, non è stata una grande partita dal punto di vista arbitrale, non ci sono state cose troppo controverse, se non all'inizio quella catch non chiamata al ricevitore dei Bears, che era palesemente una catch, poi è stata purtroppo, dico appunto a livello sportivo, è costata un challenge ai Bears. Poi secondo me quell'intercetto, tra virgolette appunto, della difesa dei Bears non era intercetto, perché appunto la palla ha toccato palesemente il terreno e il terreno ha aiutato appunto a far mantenere il possesso al difensore.
Quindi la droppata di Cook, dice di Jared Cook.
Sì, esattamente, quindi secondo me quello era assolutamente corretta la revisione. E anche il fumble, non fumble, secondo me non era fumble, era incompleto, sono d'accordo con la chiamata arbitrale, perché la famosa football move a mio parere non c'è stata. Ovviamente ne possiamo parlare all'infinito.
Sì, su quella si può discutere all'infinito.
Va bene, però questa è stata la decisione.
Noi siamo di parte, per noi era touchdown.
L'hanno ricordato anche Gotte e Gandini, che commentavano su DAZN che noi abbiamo un certo credito con la fortuna ai playoff da riscuotere, quindi non dico che ieri è stato riscosso.
Però, stranamente, appunto dicevo, nonostante la clear arbitrale è una che è molto severa, ieri mi sembra che abbiamo avuto meno penalty di tutta la stagione, se non sbaglio.
Pochissime, te le recupero subito. 4 penalità per 20 yard, a differenza delle 9 dei Chicago Bears per 50 yard.
Penso che sia minimo stagionale 4 per 20 yard.
Probabile.
Forse è loro.
Forse contro Denver abbiamo fatto meno penalità.
Però Denver non è una partita. È stata un'amichevole proprio.
Già che ci sono... Nel tabellino cito per chiudere conversioni su terzo down, i Saints 11 su 17, bene, non benissimissimo, sì. ma bene, perché sono state comunque conversioni che hanno portato avanti dei drive appunto su cui poi si è segnato. Chicago 1 su 10, direi che questo è abbastanza significativo.
No, poi il controllo del gioco, del tempo di gioco assoluto, un drive di quasi 9 minuti, mi sembra pure questo il record stagionale di minuti con la palla in mano nel secondo tempo, per addormentare totalmente la partita. Tre drive totali nel secondo tempo, siamo stati praticamente con 30 minuti, più della metà con la palla in mano.
Assolutamente, anche quello time of possession sempre importante. Vado a leggere un po' di commenti.
Saluto tutti
ovviamente. Beccare un trick play ci può stare, dice Paolo, l'importante è essere solidi nei giochi standard, che sono la quasi totalità della partita. Per fortuna la nostra difesa ha tenuto come sa fare. Sì, è vero che ci può stare beccarlo, e che noi di solito non abbiamo mai sta cosa che c'è il trick play, però non è riuscito agli avversari. Quando lo fanno, sempre gli va bene. Quindi vederlo ieri così è stato anche un po'... rincuorante. Ogni tanto anche noi qualcosa va dritto, dai. L'altro Paolo invece ci dice: parliamo di Laz. Oggi abbiamo firmato un kicker nella practice squad. È vero, abbiamo firmato Blair Walsh, ex credo Vikings e Seahawks. Laz ha sbagliato un altro calcio, non impossibile, neanche facilissimo, che era da più di 50, mi pare.
50, però se non metti un field goal, cioè non metti, se un kicker non becca, diciamo, neanche nei pressi dei pali, un field goal da 50 yard in NFL, non in una lega qualsiasi, qualche problema c'è.
Una cosa abbastanza, cioè, oddio, non so se è preoccupante l'aggettivo giusto, forse anche sì, è che appunto i calci che ha sbagliato non sono stati magari raso a palo o qualcosa così.
Ma cioè, sì, un paio di pali l'ha presi anche lui in stagione, però ieri proprio 2 metri laterali.
Sì, davvero brutta direzione, ovviamente la gamba ce l'ha, però ha sempre avuto anche la precisione. Vediamo cosa succederà. Sarebbe abbastanza clamoroso un cambio così in corso d'opera. Sinceramente non lo escludo, però sarebbe sì, un po' strano.
Però è preoccupante perché siamo nei playoff e 3 punti possono costare
assolutamente
un Super Bowl.
Già il punto del calcio, eravamo 7-0, 10-0, comunque ti porti già avanti di 2 possessi, che poi vabbè è stato semplice, però non è mai scontato, soprattutto in una partita di playoff, che di solito abbiamo visto anche le altre, sono state tutte molto tirate. Dion Terris potrebbe essere il terzo ricevitore titolare, tra qua non mi ha mai convinto fino in fondo. Assolutamente.
E invece quest'anno... io dico che Trequan, secondo me, potrebbe tornare questa settimana.
Potrebbe tornare, però non so se appunto avrà futuro, sinceramente.
Ah, futuro, sì. Adesso sono tutti discorsi da fare a stagione finita, però anche Trequan, secondo me, ci può servire in questo momento.
Hendrickson riuscirà a recuperare per il divisional del Sunday Night contro i Buccaneers? Teoricamente sì, cioè è stato solo
una ricaduta, cioè secondo me non doveva giocare contro, comunque non si sentiva di giocare contro i Panthers lì del 17, e poi ha avuto una ricaduta forse in allenamento, se leggevo durante questa settimana scorsa, diciamo, di allenamento, di preparazione alla partita coi Bears, e speriamo che non, insomma, sia stata una cosa precauzionale per non rischiarlo che si facesse male, insomma, più seriamente, però vediamo, da mercoledì sapremo.
Roberto invece dice: è stato un po' sfigato Taysom Hill. Sì, abbiamo detto un po' una combinazione di sfiga, però quella palla oggettivamente andava sganciata prima. Mega Drive di 8 minuti e la Breeze di la Snake di Breeze, il touchdown, non touchdown, anche lì, non ne abbiamo parlato. Dall'inquadratura più affidabile, che era quella della Pylon Cam,
era corto.
La puntina, non lo so.
Per me era corto, cioè lui ha anche preso botta, cioè non si è risparmiato in questa partita, ha anche preso qualche botta di qua e di là, nonostante né Mac né altri dei difensori dei Bears abbiano messo le mani addosso, cioè nessun sack, quindi diciamo nessun placcaggio pesante, però comunque qualche botta l'ha presa, e anche lì forse non voleva rischiare più di tanto, quindi è andato un po' corto con il saltello.
Scelta non piaciuta comunque, l'hai fatto fare Breeze, rischio inutile, effettivamente neanche a me è piaciuta granché, cioè,
però comunque... non so se hai visto come stavano difendendo loro lì a ridosso della goal line.
Sì, però serviva veramente, cioè piuttosto fai una super mega heavy formation classica con Taysom Hill e provaci con lui, perché rischiare Breeze su un'azione così pericolosa, ok che lui allunga il pallone, poi se lo stringe, si protegge.
L'ha fatto tante volte,
è sempre andata bene, però ecco, non è la classica sneak in cui ti infili sotto e vai a pigliarle da tutti i ciccioni sopra.
Tra l'altro nel secondo tempo abbiamo perso Latavio Murray, e vedremo pure lui che cavolo si è fatto. anche alla coscia, mi sembra.
Anche Taysom sulla prima ricezione, se non sbaglio, ha avuto qualche problemino a rialzarsi. Sempre
ha preso una musata, praticamente.
Era appunto stato, non so se nel Concussion Protocol o comunque...
No, però mi sembra che poi ha continuato, quindi veniva da una concussion, però evidentemente non tirava, perché poi si è allenato lo stesso. E poi chi ha Robinson pure, che anche se non ha aveva appena recuperato, anche se non ha giocato, anche si è fatto male.
male di cuore, è un pazzo sempre Roberto su ovviamente Gardner Johnson, comunque incassa benissimo, è bravo a incassare, ma sono anche dei scarsi pugili i ricevitori dei Bears, sì. Bisogna dirlo, sono proprio scarsi,
volevo più citare... manate che altro,
sì, esatto, volevo citare una cosa che ho visto prima su Twitter che mi ha fatto veramente impazzire, cioè il coaching staff dei Chicago Bears durante la settimana di preparazione ha tirato fuori dei video in cui Gardner Johnson durante le partite andava a provocare gli avversari per dire ai propri giocatori occhio che questo è un cagacazzi, e ci sono comunque cascati.
Sì.
Pazzesco.
E io ho letto qualche risposta che diceva magari se si fosse concentrato sull'allenamento
segnava più di 3 punti
e quindi sul gioco da fare ai suoi attaccanti, il coach in questione, penso lei il coach Nagy, magari sarebbe andata diversamente. Piuttosto che pensare alle parole o ai comportamenti di Gardner Johnson.
Assolutamente. Ha tenuto la difesa, dei Bears a 48 yard in teoria. Sì, abbiamo detto ottimo. Anche su Trubisky, che io ho fatto quella prediction che poteva convertire con le gambe qualche terzo down che rompeva le palle, invece è stato contenuto molto bene. E la nostra difesa non ha preso neanche una flag ieri. Evento eccezionale, però sì, c'era anche poco da farsi flaggare. Insomma, non è che andavamo proprio contro una offense super mega, mega potente, direi. Flag in offense e special teams, 3 pali totali per Willats quest'anno, 2 field goal e 1 conversione, grazie Paolo che c'è sempre queste chicche che ci sostengono le nostre idee. Domanda di Sebastiano, questo Breeze può fare male alla secondaria di Tampa e questa pestola si può iniziare a dover
prendere. E questa non si dice la seconda parte?
Questa pass rush può limitare a dovere Tom Brady.
L'abbiamo già fatto 2 volte. Poi adesso parliamo anche di Tampa Bay. Scordatevi tutto quello che è successo in regular season. Questi sono i playoff, è un'altra partita completamente. Però la difesa di Tampa Bay non è minimamente la difesa dei Bears.
No, direi di no, hanno ovviamente qualche pezzo importante, li abbiamo visti anche da noi, hanno già giocato con Lavonte David settimana scorsa e hanno recuperato dalla Covid list anche Devin White questa settimana, quindi avranno entrambi i loro forti linebacker. Diciamo che a livello di defensive line quella di Bears fa più paura, c'era anche Hakeem Hicks, non mi ricordo se l'abbiamo citato, che a un certo punto sotto di 17, tipo così, si è messo anche a festeggiare per una run stop, va bene. Gli erode ancora probabilmente, non so perché,
come gli erodeva Jimmy Graham alla fine che ha fatto il touchdown.
Quella è andato via, è stata proprio la chicca finale.
Frustrato penso più dal fatto che non è stato mai coinvolto ieri, molto più coinvolto Kmet Luke.
Tra l'altro sarebbe proprio perfetto se lui cosa impossibile si ritirasse, visto ormai la situazione e la sua carriera che ormai sta volgendo a termine, andarsene così con un touchdown con 0 secondi sul cronometro e poi praticamente neanche festeggiare ma uscire dallo stadio vuoto peraltro, insomma con 3.000 persone,
contestazione totale,
finale poetico veramente, poetico. ti dico la via velocemente, Breeze può fare male alla secondaria di Tampa, cioè se decidono di giocare a zona come principalmente
l'ultima volta, ne facciamo 40 in zona.
Cioè, l'abbiamo visto anche con i Bears, Breeze è chirurgico solitamente quando è così. Dicevo prima, la loro defensive line
la secondaria dei Bucks, dei Buccaneers è tutt'altro che irresistibile.
Sì, sicuramente Carlton Davis e anche quell'altro, i cornerback, non mi hanno mai fatto impazzire quest'anno.
Non mi ricordo neanche il nome dei cornerback.
Winfield è un po' rompiballe, è un rookie, però è più, diciamo, dà più fastidio nel box che magari in copertura. E, per il resto ho citato i due linebacker, defensive line, dicevo, fanno più paura all'esterno sicuramente con Jason Pierre-Paul e Shaquille Barrett, probabilmente, che appunto si beccheranno però tra Armstead e Raheem Ramchick, probabilmente tenteranno anche loro la strada di portarli verso l'interno spesso e volentieri per cercare di sfruttare la nostra debolezza lì. Vediamo, Peter Ruiz ieri partita così e così, Ruiz a un certo punto ha anche pestato il piede a Breeze.
Purtroppo lì dobbiamo un po' stringere i denti, se Pete dobbiamo pregare che non fa cavolata. Ruiz, insomma, vediamo un po', cioè, stringiamo i denti, le chiappe, che anche lui, insomma, faccia una buona partita, perché non abbiamo grossi ricambi. Ci sarebbe James Hurst, che è veterano, che può giocare anche guardia all'occorrenza, però Easton ci sarebbe servito molto, e diciamo che ha finito la stagione perché ha preso 3 concussion, insomma, la stagione è in corso, e quindi penso che è stato messo in giro riserva, al limite sarebbe disponibile per il Super Bowl, però ce lo possiamo dimenticare. E poi vabbè, cioè, dentro ci sarebbe Suda come difensore dei Buccaneers, e non so chi ha, poi vabbè, i linebacker che hai detto tu, White e Lavonte David, diciamo come difensori. Poi invece un attaccanti, chi più ne ha più ne metta. Però,
vabbè, insomma... cioè, l'imbarazzo della scelta, ovviamente. E infatti, a proposito dell'attacco di Tampa Bay, Paolo Regoli ci dice che secondo lui sarà determinante la zona profonda. Brady ha continuato ad incrementare i deep pass nel corso della regular season. Sì, cioè li provavano anche prima, però ovviamente era abbastanza complicato, perché per un discorso ovviamente di...
Sì, diciamo che sono molto più in palla adesso.
Adesso ovviamente sono molto più in palla, sia come a livello di schemi appunto, che di intesa tra Brady e Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, che effettivamente ha pure segnato qualche touchdown nelle ultime settimane e sta entrando di più nei giochi appunto. Hanno sempre...
L'ultima volta c'era Antonio Brown, non era ancora...
Sì, non hanno fatto nulla.
C'era l'ultima volta, sì. No, ma l'ultima volta non ha fatto proprio niente Brady, perché gli siamo stati addosso 60 minuti e oltre con Henderson, con tutta la linea, con tutta la linea ha dominato quella partita.
C'è Donovan Smith, che è il left tackle dei Buccaneers, che secondo me sta pregando giorno e notte perché Trey Hendrickson non venga a giocare, perché in entrambe, sia all'andata che al ritorno, non c'è capito.
E poi c'è la guardia titolare, K, ha finito, che si è rotto una caviglia, mi sembra, qualcosa. E poi hanno Wills come giocatore, diciamo, buono, ma niente di che. Però insomma bisogna pressare Brady tutta la notte.
Allora, Wirfs a me, è un primo giro alto, quindi il potenziale ce l'ha. Ovviamente adesso si è fatto un po' più di esperienza rispetto a quando l'avevamo beccato prima. Sono fiducioso del fatto che, andando contro Cameron Jordan, un veterano come Jordan, insomma, gliene faccia vedere un bel po' di mosse che Wirfs non si aspetta. Però è comunque un giocatore... forte, uno dei migliori dell'offensive line, direi, dei Bucks.
C'era la guardia destra, i matchup soliti, l'attimo Evans che
vai, quello...
si sposano, poi Janoris prende da Godwin, credo,
probabile, sì, o Antonio Brown.
Sì, però Antonio Brown lo vedo molto più appunto sul profondo, quindi non è che giocherà tutti i down.
Sì. Sicuramente, o comunque partirà magari anche dallo slot, così potrebbe vederlo un po' Gardner Johnson. Vediamo anche se decideranno,
ecco, vediamo, perché poi anche Antonio Brown c'ha un po' la testa proprio fusa. Vediamo un po' se Gardner Johnson farà incazzare qualcun altro, insomma, qualcuno dei meravigliosi wide receiver o attaccanti dei
sa già chi puntare, secondo me.
Sì.
Spunto interessante, il fatto di aver sconfitto i Buccaneers entrambe le partite e la seconda a casa loro in modo sonante può condizionarci di cercare di ripetere una partita del genere, anche se sappiamo che nei playoff è tutta un'altra storia. Boh, secondo me no.
Cioè, nel senso, condizionarci, sì, forse inconsciamente, però come stiamo dicendo noi, penso che pensionano anche tutto il coaching staff e i giocatori, cioè è un'altra partita, quindi un'altra storia rispetto alla regular season. Ovviamente, sì, ovviamente detto, ci sono delle cose che, certo, ma li conosciamo benissimo, quindi non è che affrontiamo una squadra diversa totalmente.
Sicuramente avranno delle dinamiche un po' diverse, avranno cose nuove da presentare ovviamente in questa partita, però
vabbè, però insomma, Brady è quello lì, cioè... esatto.
Tra l'altro non credo che i Saints li sottovaluteranno come forse hanno fatto con Philadelphia ad esempio. Uno, perché sono appunto la squadra divisionale che conosciamo bene, i giocatori li vediamo due volte l'anno, tanti sono veterani, insomma sappiamo bene chi sono. Due, perché c'è Tom Brady dall'altra parte, c'è un giocatore che all'interno della Lega ha un rispetto infinito da parte di qualsiasi altro giocatore e sanno cosa può fare, e quindi sanno che non possono permettersi nulla contro un giocatore del genere. Questo io penso che porterà chiunque di noi a non sottovalutare minimamente la partita, pur avendo vinto due volte in regular season contro di loro e una delle due volte appunto in maniera abbastanza...
No, ma poi già il solo fatto che giochi contro Brady è già uno stimolo esagerato per i difensori, e secondo me ci siamo levati anche un po' di tensione da addosso dell'anno scorso, della wild card, quindi era molto più tesa questa, quindi molto più a rischio questa, diciamo, con i Bears, che come preparazione, quindi come mentalità, che la prossima.
Come testa sicuramente dei giocatori, del coaching staff, perché ci sono stati ovviamente anche cose da ridire del coaching staff, però come dice giustamente Paolo, rispetto all'anno scorso siamo al divisional, who that? Sì, l'anno scorso eravamo qua a lamentarci dopo la wild card, a piangerci addosso, invece quest'anno si procede almeno per un'altra settimana. Altre cose da aggiungere sulla partita contro Tampa Bay, che ricordiamo si giocherà domenica a 12:40 ora italiana, giusto?
Sì, no, abbiamo detto penso quasi tutto. Poi loro, insomma, la partita che hanno fatto loro contro Washington secondo me non è proprio... cioè sono stati molto molto agevolati dalla situazione di Washington,
cioè, diciamo che ne loro, fatto bella noi, figura. Né loro né noi ha affrontato un quarterback al primo turno dei playoff.
Sì, anche se guarda che quel line che mi ha stupito non poco,
sì,
il quarterback di Washington, seconda partita assoluta in NFL, ha fatto più del dovuto, ha preso un sacco di mazzate, si è rialzato se niente fosse, e mi aspettavo molto di più dalla difesa di Washington, che poi era la loro unica arma,
sì.
Cioè che più o meno gli ha fatto vincere quelle 7 partite che sono bastate per i playoff, per vincere la division, quindi insomma diciamo che poi l'hanno resa difficile, però alla fine l'hanno condotta in porto abbastanza tranquillamente. Io avevo visto che vincevano di 20-30 punti di scarto contro Washington, però come detto, tutte le partite di playoff alla fine sembrano facili, ma
sì. No, ovviamente sì, era una battuta quella dei quarter, perché Aniki ha tirato fuori una signora prestazione e probabilmente si è staccato un bel assegno per l'anno prossimo, se come penso qualche squadra vorrà accaparrarselo anche magari come backup, però sì, insomma, l'opportunità è ghiotta e lui l'ha sfruttata alla grande, direi. Partita che non è mai stata veramente in dubbio, credo, quella tra appunto Bucks e Football Team, però vabbè, insomma, è andata così. Dall'altra parte invece abbiamo i Los Angeles Rams che si sono magnati Russell Wilson e i Seahawks, pur con un Goff a mezzo servizio che non aveva neanche startato la partita, che andranno al Lambeau Field. Loro hanno anche loro qualche defezione, Aaron Donald si è fatto male alle costole, però ho letto prima che non dovrebbe essere un problema per la partita, e anche quella sarà una sfida ovviamente interessante da seguire con molta attenzione, visto che noi saremo l'ultima partita a giocare.
Sì, l'ultima, il domenica.
Va bene, allora chiuderei con questa perché è veramente il top del top. Convinciamo Enrico a prendersi in testa un secchio di slime se vinciamo.
Questo dopo. Paolo di Fantasy. Ah, è vero, non abbiamo parlato del fatto di Nickelodeon sì. Lì, stronzata americana. Ma in Italia mi sembra che non ci sia neanche questo canale, no?
Non ne ho idea, sinceramente. È da un po' che non vedo cartoni animati. Vabbè, hanno fatto questo esperimento, vabbè, insomma... Speriamo che sia piaciuto ai bambini, perché a noi è stata
poi Peyton si è preso la milm addosso, esatto, lì, che non aveva
lo slime, l'aveva detto nel prepartita: se vinciamo potete pure riempirmi di slime. Ha mantenuto la promessa.
E dai commenti, tra l'altro, molta gente ha seguito più la telecronaca di Nickelodeon, per vedere più divertente, colorata, rispetto a quella della CBS, dove c'era Romo, che è notoriamente odiato da tutti i tifosi dei Saints, odiato comunque. Diciamo, non è proprio particolarmente simpatico a tutti i tifosi dei Saints in America, che diceva, insomma, verso la fine, che dobbiamo stare attenti a Tampa Bay, sarà una nuova sfida, una cosa, niente di che, insomma, però Romo non è particolarmente simpatico.
Va bene, va bene. Direi che abbiamo approfondito di tutto e di più.
Per chi l'avesse guardato su DAZN, invece, cavoli vostri, perché nel secondo tempo è riapparso a partita iniziata.
Io sentivo la classica musichetta di DAZN, stavo scorrendo Twitter, aggiorno, vedo che cominciano azioni, dico, ma scusate, ma il collegamento... No, in realtà poi vabbè, hanno recuperato e è andata bene così, dai, non ci lamentiamo troppo. Grazie a tutti per averci seguito e ragazzi, domenica prossima partita notturna, ma dai, resistiamo ancora.
Udet, forza, forza!